And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia.
Mercoledì 9 marzo 2022, Claudio Contini vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Jazz Sonar su radiosonar.net, il vostro contenitore di jazz, dove scoprire e riascoltare pezzi che hanno fatto o che magari faranno la storia di questa grande musica. Ogni puntata ha un tema o comunque c'è una linea che fa da filo conduttore alla scaletta, e questa sera la scaletta è dedicata a una parte importante della musica a tutto tondo, ma del jazz a mio modesto avviso in particolare, vale a dire le interpretazioni dal vivo. La musica dal vivo è, come ben sappiamo, un elemento fondamentale per godere appieno dell'arte che ogni artista mette nelle sue composizioni, nelle sue interpretazioni. Lo è nel jazz in maniera particolare, perché quando si tratta di andare a vedere un concerto jazz non c'è soltanto l'elemento musicale a farla da padrone, che è già un elemento molto, molto importante, perché il jazz dal vivo spesso e volentieri è completamente diverso da quello che si sente sul disco, perché le canzoni sono stravolte, c'è molta improvvisazione, ci sono nuove variazioni su temi già esistenti. Lo dimostrano brani che sono stati interpretati da diversi artisti o anche dall'artista stesso in maniera completamente diversa rispetto alla registrazione precedente, magari in due live diversi. Quindi il jazz già in questo ha una marcia in più quando si tratta di interpretazioni dal vivo. Però quello che conta nel jazz, come dicevo, oltre alla parte musicale, è anche l'atmosfera che veramente è unica, perché i live di jazz normalmente si fanno in club, i famosi jazz club che esistono in tutto il mondo e che sono nel loro piccolo pezzi importanti della storia della musica. Dagli Stati Uniti all'Europa, passando per l'Asia e per il Sud America, ci sono dozzine di jazz club in ogni paese, e spesso e volentieri questi jazz club sono finiti su album nei quali appunto gli artisti hanno registrato delle loro performance per regalarle anche al pubblico non presente nella serata. Ecco, questa sera cercheremo in qualche modo di farvi rivivere l'atmosfera del jazz dal vivo con un po' di brani che sono stati interpretati da dei grandi di questa musica e che in qualche modo ci catapultano in quelle atmosfere spesso fumose, molto raccolte, molto anche romantiche, mi viene da dire, del jazz dal vivo, che come tutto è cambiato negli anni, è cambiato fino ad arrivare alle performance moderne, che però in qualche modo continuano ad avere quel tipo di atmosfera, continuano ad avere quel tipo di mood unico ed inimitabile che solo il jazz dal vivo può offrire. Ecco, questa sera faremo un percorso che parte addirittura nel 1947 con un personaggio che qui a Jazz Sonar non è stato mai passato, e questo è veramente una grossa lacuna, una lacuna che voglio recuperare e cominciare a recuperare questa sera. Parlo di Louis Armstrong, che fa parte della generazione storica del jazz, lui che è nato nel 1901 ma rimane uno dei più grandi trombettisti e ad oggi uno dei personaggi più noti di questa musica. Louis Armstrong lo conoscono tutti, anche quelli che non ascoltano jazz, spesso anche quelli che non sono appassionati di musica, per la sua indole mainstream è stato persino a Sanremo, pensate, quindi per dire, però rimane un grande trombettista ed un grandissimo jazzista. Nel 1947 aveva quindi 46 anni, si esibì alla Symphony Hall, uno dei grandi club di cui vi parlavo prima, si tratta di un club di Boston. Il 30 novembre del 1947 si esibì in questo locale, una performance che fu registrata, anche se l'album uscì soltanto 4 anni dopo, nel 1951, come doppio disco insieme ai suoi All Stars. Qua si rivive ovviamente il jazz tradizionale di New Orleans con lo stile delle big band, ma c'è però Louis Armstrong in una forma assolutamente scintillante, sia alla tromba che anche come vocalist. Quindi da Louis Armstrong and the All Stars, Satchmo at Symphony Hall, ci andiamo ad ascoltare Mahogany Hall Stomp, Louis Armstrong. Classico nel senso più a 360 gradi che questa parola può avere per questa scaletta di Jazz Sonar dedicata al jazz dal vivo, con Louis Armstrong e la sua Mahogany Hall Stomp, che è stata registrata proprio alla Mahogany Hall nel 1947 con i suoi All Stars, un Louis Armstrong in grande forma, come vi dicevo, pur essendo insomma un 46enne, quindi non proprio nella sua più giovane età, ma è uno che fino alla sua morte ha sostanzialmente suonato alla grande. Oh, ci spostiamo, ora andiamo avanti di una decina d'anni, anzi precisamente 11 anni dopo, e andiamo ad ascoltare un grandissimo sassofonista che qui a Jazz Sonar, ma in generale nel mondo del jazz, conosciamo bene, peraltro ancora vivente, il grandissimo Sonny Rollins, che appunto nel 58 registrò un live a uno dei locali più importanti per quanto riguarda il jazz e tutta la musica dal vivo, il Village Vanguard di New York. A Night at the Village Vanguard è il nome dell'album dal vivo, appunto, dove lui si esibì in questo locale, grandissimo locale, Village Vanguard, con una formazione a trio composta dal bassista Donald Bailey e due batteristi che si alternavano, Elvin Jones e Pete LaRocca, che abbiamo entrambi ascoltato nella trasmissione dedicata, nella puntata dedicata ai batteristi due settimane fa. Andatevela a ritrovare se non l'avete ascoltata. E appunto lui è Sonny Rollins al sassofono tenore, ed il pezzo che ci ascoltiamo è Sunny Man for Two. Thank you. grande talento di Sonny Rollins in una delle sue migliori esibizioni dal vivo, riprese fortunatamente su disco grazie alla Blue Note, A Night at the Village Vanguard, con Pete La Roca, Elvin Jones e Donald Bailey. Questa era Sunnymoon 4-2. Parliamo di uno dei più grandi sassofonisti di sempre, ma dato che siamo nell'ambito dei sassofonisti, non possiamo che adesso dedicare il prossimo brano a quello che forse è il sassofonista più grande della storia, John Coltrane. Sono tanti i suoi album live, il più rappresentativo o comunque uno dei miei preferiti, dal quale ho voluto scegliere un brano da passare in questa serata, è Live at Birdland del 1964. Parliamo di Birdland, insomma, dove le parole sono quasi superflue, perché parliamo di un jazz club di New York che è stato omaggiato e calpestato da tantissimi jazzisti. C'è addirittura un brano famosissimo dei Weather Report che è proprio dedicato al club stesso, che si chiama proprio Birdland, appunto. In questo club John Coltrane nel 1963 in realtà fece questo concerto, è uscito poi su disco un anno dopo, nel 1964, ma il concerto è stato registrato al Birdland a 18 ottobre del 63, dal titolo semplicemente Live at Birdland, Coltrane Live at Birdland, su etichetta Impulse. Cosa dire di John Coltrane, che insomma già non si sa più che bene? John Coltrane è un musicista che, oltre al suo grandissimo talento e alla sua grande verve innovativa, è sempre stato anche molto coinvolto e molto sensibile ai temi sociali. In questo periodo, nello specifico, cominciò a toccare anche con il suo sassofono la rabbia, la tristezza della comunità afroamericana. Nello specifico, il pezzo che ci ascoltiamo questa sera, che si chiama Alabama, è una sorta di omaggio, tributo alle quattro bambine che furono uccise da un attentato in una chiesa a Birmingham, appunto in Alabama, un attentato fatto da dei suprematisti bianchi, episodio dal quale peraltro è anche uscito anni fa un film documentario di Spike Lee che si chiama Four Little Girls. Con questo preambolo ascoltiamo questo pezzo e veramente capiamo quanto sia toccante e quanto sia intenso il sax e la composizione di John Coltrane, Alabama, a Jazz Sonar. Train è uno dei jazzisti che ha saputo meglio dare un significato ulteriore e diverso alle sue performance dal vivo. Spesso i suoi pezzi già presenti in album registrati in studio, interpretati dal vivo, suonavano completamente stravolti. È il caso anche di Alabama, che però mantiene questo suo mood malinconico e direi triste, proprio per andare a sottolineare il fatto che vi ho descritto prima, insomma, a sottolineare anche la sensibilità di Coltrane a certi temi. Un altro grande sassofonista che vi voglio far ascoltare, che anche lui dal vivo regalava grandissime perle, è Stanley Turrentine. Turrentine, le cui registrazioni dal vivo sono ovviamente meno frequenti rispetto a quelle di Coltrane, però già all'inizio degli anni 60 si vedeva la sua verve creativa, tant'è che nel 1961 la Blue Note fece uscire questo live registrato a febbraio dello stesso anno in uno dei più famosi club di New York, nello specifico di Harlem, il Minton's, che ha veramente una storia straimportante negli anni 60 e negli anni 50. Up at Minton's è il titolo dell'album, registrato appunto da Stanley Turrentine, e ci ascoltiamo un pezzo che già faceva, insomma, notare quelle che erano le sue verve soul jazz, un pezzo che è un'interpretazione di un grande classico di Chet Baker, But Not For Me, Stanley Turrentine. Thank you. George Tucker al basso e Hal Harewood alla batteria accompagnavano il sassofono d'onore di Stanley Turrentine in Up at Minton's, questo album dal vivo registrato ad Harlem, appunto al Minton's. La Blue Note lo ha fatto uscire, un album nel quale veniva registrata questa performance in cui Stanley Turrentine reinterpretava a suo modo degli standard del jazz, tra cui appunto But Not For Me, scritta e composta da Chet Baker, che noi abbiamo ascoltato nella versione di quello che è stato poi uno dei più grandi interpreti del soul jazz acustico e non solo degli anni 60, Stanley Turrentine. A proposito di grandi, un grandissimo del jazz, uno dei miei preferiti in assoluto e uno dei musicisti e personaggi più eclettici non poteva mancare in questa scaletta. Parlo di Charles Mingus, che nel 1960 fece una performance indimenticabile in un festival del jazz, perché il jazz dal vivo sì, è soprattutto nei club, però ci sono anche i festival estivi che, devo dire, soprattutto in Europa sono ancora molto frequenti e danno modo agli artisti internazionali di esporsi al grande pubblico facendo spesso delle grandissime serate. Una di queste fu quella appunto di Charles Mingus ad Antibes, il sud della Francia e anche diciamo in qualche modo l'Europa mediterranea. È sempre stata un grande palcoscenico per i jazzisti, la Francia, devo dire, su tutti, ma anche la Svizzera ovviamente con Montreux, e nel suo piccolo anche l'Italia con Umbria Jazz ha avuto tantissimi grandi jazzisti. In questo caso appunto parliamo del Festival di Antibes, l'album si chiama semplicemente Mingus in Antibes e la partecipazione speciale al concerto vede e anche Eric Dolphy, tant'è che inizialmente l'album si chiamava Charles Mingus Live with Eric Dolphy, è uscito così in Giappone l'album, in realtà poi l'Atlantic lo ha fatto uscire nel resto del mondo semplicemente come Mingus in Antibes. Ci sono tantissimi brani leggendari inclusi e fa anche bene dire che nel gruppo c'era il grandissimo pianista Bud Powell, che all'epoca peraltro viveva in Francia. In questa serata di Jazz Sonar omaggiamo questo super concerto con un classico di Mingus che si chiama Better Get It In Your Soul, dal vivo da Antibes 1960. E qui parliamo veramente di All Stars, perché Charlie Mingus insieme a Eric Dolphy e Bud Powell per uno dei più grandi concerti dal vivo in Europa mai fatti ad Antibes nel 60. Questa era Better Get It In Your Soul. Bud Powell, un grandissimo pianista, e a proposito di jazzisti che sapevano lavorare bene con le loro mani sui tasti, un omaggio al più grande organista jazz di sempre, e su questo sono abbastanza convinto, Jimmy Smith è uno che sapeva fare groove anche da solo in una cameretta, figuratevi dal vivo. La sua discografia non delude mai, discografia sconfinata. Questa sera ho scelto un brano dal vivo tratto da un altro club di New York, un po' meno famoso degli altri, però assolutamente importante, specialmente in quel periodo. Parlo dello Smalls Paradise. L'album non a caso è stato intitolato, sempre dalla Blue Note, Groovin' at Smalls Paradise, e qui ci ascoltiamo una versione incredibile, grooveggiante, soleggiante di un classico di Dizzy Gillespie che si chiama The Champ. Questo è Jimmy Smith. trionfo dell'organo, il trionfo del groove con Jimmy Smith. Questa era The Champ, uno dei più importanti musicisti della storia della musica in generale, che ha influenzato poi generazioni di musicisti successivi, mi viene da dire di diverso genere. Ricordo persino, insomma, la sua collaborazione con i Beastie Boys, per dirne uno, insomma, ma lui ha avuto un impatto incredibile nel mondo, prima del jazz funk, poi nel mondo del soul, poi nel mondo dell'R&B, del funk e infine anche dell'hip hop. Grande Jimmy Smith, che dal vivo era un fenomeno assoluto, un suo spettacolo, ma anche una sua singola esibizione televisiva, era veramente qualcosa che catturava l'attenzione e non la lasciava mai. Grande Jimmy Smith, che ci ha portato nel mondo del groove, e il groove lo vogliamo continuare con un altro musicista molto importante, purtroppo spesso sottovalutato, perché i chitarristi jazz sono forse i musicisti più snobbati dal mondo della musica in generale, mentre invece ce ne sono di grandissimi che non hanno nulla da invidiare ai chitarristi più celebrati di altri generi. Uno di questi è Grant Green, che anche lui nel mondo del jazz funk, del jazz più grooveggiante, ha fatto spesso e volentieri la voce grossa, e dal vivo anche il suo gruppo era incredibile. Nel 1972 ha registrato questo live in uno dei più famosi club della West Coast californiano. Si tratta del Hermosa Beach, vicino a un faro, tant'è che il live si chiama proprio Live at the Lighthouse. 1972, cosa dire, qui c'è veramente tutto il groove del jazz funk del periodo, con un maestro della chitarra che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, solo 5 anni dopo questo live, quando aveva 43 anni. Ci ascoltiamo Windjammer, questo è Grant Green.
Thank you.
tutto il groove di Grant Green che faceva questa jam dove c'era vento, infatti si chiama Windjammer. Perché? Perché è stata suonata in questo club che stava proprio sulla costa californiana, non lontano da un faro, da qui il titolo appunto Live at the Lighthouse, e il vento la faceva da padrone all'esterno. Ovviamente qui abbiamo tutto quello che significava essere un chitarrista jazz negli anni 70, tanto groove, tanto funky jazz, un sound avvolgente che non si dimentica facilmente, insomma. E a proposito di chitarristi, rimaniamo con quello che è un musicista, un chitarrista jazz che avrebbe potuto suonare veramente qualsiasi altro genere, perché parliamo di un virtuoso, parliamo di un grandissimo tecnico della chitarra che però aveva groove, tant'è che stava avanti a livello di composizione e di creatività. Negli anni 60 già aveva anticipato il sound che avremmo sentito un decennio successivo, e nel 1965 fece questo concerto all'Half Note, che è un altro storico club jazz di New York, dove riunì la sezione ritmica che aveva suonato su Kind of Blue di Miles Davis, vale a dire il pianista Wynton Kelly, il bassista Paul Chambers e il batterista Jimmy Cobb. Sto parlando di Wes Montgomery, Smoking at the Half Note, uscito su Verve nel 1965, è il disco che mette insieme questa grande performance live, dalla quale ci ascoltiamo un classico che è 4 on 6. Lui è Wes Montgomery insieme a Wynton Kelly e il suo trio, ovviamente. Thank you. ci danno la carica questi chitarristi jazz, prima Grant Green e poi Wes Montgomery. Sì, dedicheremo una puntata a chitarristi jazz, secondo me ci sta assolutamente, assolutamente bene. Ci danno la carica, anche se siamo verso la parte finale della puntata, questa puntata di Jazz Sonar qui su Radio Sonar, su radiosonar.net, tutta dedicata a... ai live, alle performance live di jazz. Ce ne sono tantissime, quindi lo so che penserete ma non hai messo questo, non hai messo quell'altro, ce ne sono una marea, perché come vi dicevo il jazz è una forse è uno forse dei generi musicali più documentati a livello discografico come live, quindi ho dovuto fare una selezione. Ad esempio non ho messo, ve lo dico in anticipo ancora prima di finire la puntata, nemmeno un pezzo di Miles Davis, anche se ci sono state grandi performance live di Miles Davis riportate su disco in diversi periodi. Non l'ho messi per il semplice fatto che a Miles Davis abbiamo dedicato più puntate, quindi ho preferito magari privilegiare artisti che abbiamo ascoltato meno, ma non è detto, non è escluso che ascolteremo nelle prossime puntate, magari anche in altri ambiti, un pezzo live del grande Miles. Ad esempio un musicista che dovrebbe essere ascoltato più spesso in generale anche qui a Jazz Sonar è Eric Dolphy. Eric Dolphy, che purtroppo ha avuto una carriera molto breve dovuta a una sua misteriosa e molto prematura scomparsa nel 1964 mentre era in tour in Europa. Però nel 1961 Eric Dolphy è riuscito a registrare un live bellissimo in un altro storico, sempre a New York, perché quello era il fulcro della musica, lo è ancora in qualche modo, soprattutto per il jazz. Quello era il fulcro comunque, diciamo, anche dell'ambito live del jazz, nel 1961 al Five Spot. Live at the Five Spot, così si chiama l'album, è registrato su etichetta Prestige, nella sua sottoetichetta che però si chiamava New Jazz. In questo caso abbiamo un grandissimo gruppo, perché c'era Booker Little alla tromba, il pianista Mel Waldron e il batterista Ed Blackwell, mentre Eric Dolphy, che era un grande musicista eclettico, si alternava a diversi strumenti, al sax alto, al clarinetto e anche al flauto. Ci sono dei virtuosismi, ma ci sono tantissime cose interessanti su questo live, come era peraltro spesso e volentieri diciamo facile incontrare nella musica di Eric Dolphy, che ha spaccato parecchie barriere nell'ambito del jazz nella sua breve carriera. Ho parlato troppo, sentiamoci il suo pezzo. Nel 1961 lui faceva The Prophet in questo modo, Eric Dolphy. Thank you. allo stato puro, quella di Eric Dolphy, The Prophet, da Live at the Five Spot. Per gli ultimi due brani di questa puntata voglio atterrare su un pianeta che in qualche modo ci fa sempre compagnia qui a Jazz Sonar, il pianeta del free jazz, dove l'improvvisazione la fa da padrona e dal vivo in maniera più assoluta. I concerti di free jazz sono un'esperienza incredibile. Anche oggi ci sono grandi interpreti, forse è la corrente del jazz, mi viene da dire, che ha gli interpreti contemporanei più interessanti, quella del free jazz. Uno che l'ha reso famoso e è stato un protagonista a tutto tondo della musica è Ornette Coleman, che nel 1966 ha registrato questo live a Stoccolma, un'altra città molto 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 importante per il jazz. Insomma, cosa dire, c'è il classico brano di Old Stockholm, uno standard del jazz, uno dei pochi brani dedicati a una città europea, Stoccolma, che ha avuto tantissimi live, fortunati gli svedesi, ce l'hanno ancora, e uno dei club più importanti nel 1966, anzi a dicembre del 65 per essere precisi, poi su Blue Note l'album uscì nel 66, accolse un trio, quello di Ornette Coleman, che vedeva il bassista David Izenzon e il batterista Charles Moffett insieme a lui. Il circolo, anzi il club, si chiama Gyllene Cirkeln, in svedese. Ovviamente il live, il disco è uscito in America come The Ornette Coleman Trio at the Golden Circle. Qui ci ascoltiamo un grandissimo Ornette Coleman che alternava sax, violino e tromba, tutti suonati in maniera sperimentale e non ortodossa, mi viene da dire, ma sempre con il suo stile eclettico e clamoroso. Il pezzo che ci ascoltiamo è Faces and Places, Ornette Coleman.
Idag sista dagen så jag har det stora nöjet att ha denna fantastiska trio här, och jag tycker de är värda en kraftigare applåd. Nice to have you here, you know, and I hope that you can come back here real soon again.
Okay. Okay. We're so to have enjoyed ourselves here, and we hope everyone has also. We thank you very much.
Thank you.
Faces and Places, Ornette Coleman, da Live at the Golden Circle su etichetta Blue Note, come spesso accade, un altro grande concerto, un'altra grande traccia per chi ama il free jazz, con il quale andiamo anche a chiudere questa trasmissione dedicata appunto alle interpretazioni dal vivo dei grandi jazzisti. Prima di annunciarvi l'ultimo pezzo, io ringrazio come al solito tutte e tutte voi per l'ascolto. Vi ricordo che Jazz Sonar va in onda il mercoledì alle 22, una settimana sì e una settimana no c'è una puntata nuova, e nella settimana nel mezzo c'è la replica della puntata precedente, così potete riascoltarla e potete comunque ritrovare tutte le puntate su podcast presente sulla app e sul sito di radiosonar.net, così come tutte le trasmissioni di radiosonar.net. Ricordo anche il network Gemini, che include tante radio indipendenti, e ci sono tanti ottimi programmi che circolano su questo circuito, anche se lo so che circolano sul circuito è una ripetizione, però perdonatemi, siamo alla fine della trasmissione, ho parlato tanto, forse troppo, e quindi chiudo annunciandovi l'ultimo pezzo, che è di un grandissimo pianista di free jazz, Cecil Taylor, che ha fatto del piano veramente uno strumento dove poteva, con il quale poteva mostrare quella che era la sua arte, la sua forza viscerale, il suo sound unico, incredibile. Qui abbiamo un live che è stato registrato nel 1963 in Danimarca, quindi rimaniamo in Scandinavia, con il sassofonista Jimmy Lyons e il batterista Arthur Murray, da Live at the Cafe Montmartre. Ci ascoltiamo Trance. Questo è Cecil Taylor, con lui chiudiamo Jazz Sonar. Grazie a tutti e a tutti, e alla settimana prossima, martedì, con me alle 18.30 con Original Street Grooves, la mia trasmissione di hip hop. Jazz Sonar c'è sempre il mercoledì alle 22. Non vi scordate, buonanotte da Claudio Contini e da radiosonar.net.